Io sono Claudio.
Ed io Andrei.
E questo è Buonasera Eurovision, il primo podcast in lingua italiana sull'Eurovision Song Contest.
Scopri con noi il dramma e il dietro le quinte del programma musicale più visto al mondo.
A inizio questa sera un ciclo di trasmissioni di musica leggera dal titolo Quanto mai significativo.
Buonasera.
Eurovision.
Signore e signori,
buonasera.
Amici cari, buona serata a tutti.
Buonasera.
Buonasera ai programmi della serata.
Buonasera a tutti voi amici.
Buonasera.
Eurovision.
Noi siamo diversi da loro.
Buonasera Eurovision. E bentornati al nostro podcast. Andrei, senti il suono della bellezza?
Mamma mia. Comunque, buonasera Eurovision. Ci siamo, Claudio. Abbiamo atteso questo momento da mesi. Sì, abbiamo cancellato una puntata su questa cosa.
Eppure, cosa ci sembra di questo nuovo logo, di questo nuovo slogan dell'Eurovision 2022?
Beh, a me sembra un fornello e nessuno mi toglierà dalla testa che quello è un fornello acceso e quindi, insomma, non è che vado molto pazzo per questa idea grafica. Okay,
quindi per te è fuego.
I è fire.
Esatto. Per me no, io devo essere sincero, aspetto di capire un pochino meglio che cosa ci diranno lunedì, quindi qual è tutto il concept dietro questo logo e questo slogan, però così di primo impatto, molto muda risa, potevi fare di più.
Beh, comunque ci colleghiamo di nuovo ad Eleni, che quando le chiedono, beh, qual è il significato di Aie Fuego, e lei letteralmente traduce, quindi mi aspetto più o meno questa scena anche da parte della Rai.
Esatto.
Però lo slogan ti piace?
Non lo so, io lo vedo un po' come un anello di congiunzione con Niki Tutorials, mi sembra un po' salone di bellezza, una cosa un po' così, quindi non lo so. Oddio, lì per lì l'ho buttata, dicevo, beh, The Sound of Beauty, The Big Beauty, la grande bellezza, ci manca giusto la Ferilli. Quindi un po' tutto sto giro, però sì, mi posso immaginare che c'entri con le bellezze dell'Italia, un po' con, insomma, le meraviglie di Alberto Angela. E non sto parlando di quella meraviglia, ma anche di quella. Però sì, diciamo che potevamo magari virare per qualcosa di diverso. Qui forse stiamo andando sullo scontato, ecco.
Vabbè, mi fa un po' senso vedere gli Eurofan impazziti che volevano cose scontate fino all'altro ieri, adesso che gli hanno dato uno slogan scontato, non va bene. Comunque, detto questo, io spero che ci sia qualche taglio sull'arte, visto che ormai lo slogan ce l'abbiamo, ma adesso concentriamoci sulla nostra Europa che non è tanto contenta.
A proposito di Europa, questa Europa è anche unita? Prendiamo le parole di Toto Cutugno.
Sempre più liberi, non è più un sogno, non sei più da solo, sempre più in alto noi, dammi una mano che prendiamo il volo.
Andrei, secondo te questa canzone vincerebbe anche oggi?
Allora, questa precisa io direi proprio di no. Con questo tema, con questo argomento, non credo. Tu cosa ne pensi? Non abbiamo avuto in questi anni nessuna canzone, diciamo, un po' paraculetta?
Sì, allora, per carità, nessuno è arrivato alle vette di Toto Cutugno. Lui ha cavalcato benissimo quel momento, ha detto, siamo a 2 anni dall'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, tutti si sentono europeisti, quindi cavalchiamo questo tema. Le giurie hanno gradito molto, ai tempi non c'era il televoto che decideva, e quindi l'ha sfangata. Chiaramente non è stato l'unico. Se devo prendere un paio di esempi, cara madre Russia, torniamo sempre a casa tua, e abbiamo l'esempio di What If del 2013 e A Million Voices del 2015. Due canzoni che ci davano questo... questa sensazione di vogliamoci bene, siamo tutti uniti, siamo un'unica comunità, quando poi sappiamo benissimo che la Russia stava coi cannoni puntati verso l'Ucraina mentre cantava, quindi insomma c'era un pochino di ipocrisia di fondo in tutto ciò.
Esatto, e, vabbè, anche l'Italia ha portato altre canzoni paracule, tipo 2018, il senso più o meno era quello, ma non era più Europa unita, ma vogliamoci bene in tutto il mondo, in tutte le lingue.
Diciamo che era un modo per dire cavalchiamo l'attualità, un tema che era sentito da parte di tutti. Meta e Moro, complimenti per la paraculaggine, ma del resto ci avevate già vinto Sanremo per l'esatto motivo, quindi insomma non ci siamo stupiti più di tanto che il televoto vi abbia premiati.
Beh, andiamo al tema quindi di questa giornata, mettiamo le nostre mani in pasta perché non abbiamo detto di preciso di cosa stiamo parlando pur girandoci intorno, ovvero l'Eurovision promuove lo spirito europeo. Ne parliamo questa sera con Lily Gruber, Claudio e Mischeta.
Beh sì, caro Paolo Pagliaro, apprezzo molto questo gancio, è vero, in realtà sì, questa sera parleremo esattamente di questo tema, quindi Eurovision costruisce una cittadinanza europea, una cultura europea. È difficile dare una risposta netta, però ci proveremo.
Benvenuti al nostro TED Talk, quindi adesso partiamo da questa domanda e cercheremo di dare una risposta al nostro modo. Allora innanzitutto partirei da una cosa molto semplice, la rappresentazione a livello di immagine. Tutto parte da lì. Avere un tipo di rappresentazione ti permette poi di promuovere un certo tipo di messaggio. All'inizio, quando l'Eurovision viene realizzato, questo tipo di rappresentazione ovviamente era diverso da quello che abbiamo oggi. Precisamente mi riferisco a un anno specifico, poi vi metteremo il link con tutte le immagini così potete godere anche voi di questa evoluzione. Nel 1963 abbiamo una prima cartina dell'Europa in cui questa Europa praticamente è a metà e vengono tagliate un po' di tutto, dagli paesi del Mediterraneo a anche un po' quelli nordici, quindi quello che rimane è solo quello che c'è al centro, il cuore dell'Europa.
Sì, era chi ci metteva i soldi, l'abbiamo capito, siamo sempre lì.
Esattamente. Il messaggio poi in corso degli anni subisce un certo tipo di evoluzione, perché nel 1963 vengono introdotte le cartoline postcards prima di ogni paese e in questo caso iniziano ad essere rappresentati i paesi anche a livello geografico, così si dà un'idea un po' più chiara dell'Europa, non dell'Unione Europea. Nel 2000 abbiamo un ulteriore allargamento e finalmente i paesi del Mediterraneo e quelli nordici e dell'est non vengono più tagliati e addirittura comprendiamo nell'immagine persino il Nord Africa e quindi questa espansione inizia ad accentuarsi e tale evoluzione porta anche a un fattore che secondo me risulta molto importante, che ne parliamo adesso Claudio, ovvero non vengono più mostrati i confini, ma semplicemente un'Europa stilizzata.
Esatto, lì possiamo leggerla in due modi fondamentalmente. Da un lato potremmo dire non vogliamo più confini nazionali perché è un'unica comunità, contestualmente però abbiamo anche situazioni conflittuali che si sono sviluppate nel corso degli anni 2000 fino ad oggi sostanzialmente, con alcuni paesi cui i confini sono abbastanza ballerini. E quindi capiamo che per evitare frizioni tra un emittente nazionale e l'altra, magari è buona cosa non esplicitarli.
La questione dei confini è un aspetto importante nella storia dell'Europa. Sappiamo che molte delle nostre guerre, anzi le nostre due grandissime guerre, sono iniziate perché c'è stato un avvenimento che ha fatto traboccare il vaso, questa espressione che ormai abbiamo imparato a memoria, e quindi questo mi permette di agganciarmi a una questione. L'Eurovision nell'unire i popoli riesce ad abbattere questo tipo di confini? Ovviamente le istituzioni provano a approfittarne di questa, a creare questo tipo di cultura europea usando anche l'Eurovision e guarda caso di recente, sono passati già una decina d'anni, però per me sembra l'altro ieri, la Commissione Europea ha finanziato un progetto che è stato proposto dall'Università di Vienna chiamato Eurovision, A History of Europe Through Popular Music. In questo caso l'Università di Vienna ha cercato di vedere qual è stato l'impatto dell'Eurovision nel corso degli anni nel creare una identità europea. Quindi ci sono state persone ben più serie di noi, Claudio, a tentare di rispondere a questa domanda, però vabbè.
Soprattutto qualcuno le ha pagate, noi lo facciamo a gratis. Ricordiamolo, siamo come Ornella e che non succeda più.
Con il codice...
Volevo dirti che sono qui a gratis. Volevo dire alla RAE, sì. Visto che tu mi hai detto vieni, io sono venuta a gratis, che non diventi un'abitudine.
Comunque sì, adesso io non so esattamente quali siano stati i risultati di questa ricerca, non mi sono letto tutte le analisi, però possiamo dire che effettivamente anche solo guardando lo spettacolo cogliamo che c'è questa identità comune su tante piccole cose. C'è un'identità valoriale condivisa, a quantomeno per questo spettacolo. Che questi valori vengano condivisi tutti i giorni dell'anno dal paese che lo sta guardando è un altro discorso, però c'è un'unità di intenti di veicolare alcuni messaggi. Adesso noi prendiamo un esempio abbastanza, come dire, abbastanza chiaro, che è stato il 2017. L'Ucraina che vuole promuovere le differenze culturali e farne, diciamo così, farle sue, ci sembra un pochino forzato, probabilmente sì, però è comunque un messaggio importante.
Celebriamo la diversità, però poi ammazziamo i gay nel resto degli anni. Però
vabbè, quello è un dettaglio neanche tanto minore, però insomma, diciamo che lo spettacolo in sé veicola un messaggio che va a toccare tutti, non necessariamente solo il paese organizzatore. Potremmo metterla anche in modo differente, perché se andiamo a guardare ad esempio anche la musica stessa, notiamo alcune cose interessanti. Noi ci siamo, insomma, a parte gli ultimi 2 o 3 anni dove abbiamo dei vincitori nella propria lingua, abbiamo visto un linguaggio comune. L'inglese è la lingua che tutti utilizzano, sia dal punto di vista comunicativo che dal punto di vista musicale.
È un bene?
Non lo so se sia un bene, da un certo punto di vista ci fa capire che stiamo faticosamente trovando un linguaggio comune, che non è l'inglese di Londra, e lo sappiamo tutti, è un inglese internazionale e a volte anche gli inglesi non apprezzano molto, ma c'è una sorta di lingua franca che ci fa comunicare. Dall'altro canto potrebbe essere negativo, perché va a diminuire, diciamo, o a sminuire anzi, il valore della lingua nazionale, quasi a celare la propria cultura perché non è appetibile per il mercato musicale?
Ma soprattutto, perché il francese è considerata una lingua ufficiale nell'Unione Europea e anche l'Eurovision, quando letteralmente non viene più parlata da nessun'altra parte?
Beh, questa è una cosa storica e credo non verrà rimossa mai, un po' come il discorso del Parlamento Europeo che una volta al mese fa la transumanza a Strasburgo. Purtroppo sono francesi e non ci si può fare nulla.
No! Ci mettiamo un culo alle francese!
Ma Andrei, per quanto riguarda invece altre tematiche secondo noi importanti, come i diritti delle persone LGBTIQ+, come contribuisce Eurovision a cambiare, a migliorare la situazione per le persone che vivono nei paesi europei? Io ho provato a chiedere a una persona che francamente ne sa più di noi e magari, insomma, ascoltiamo che cosa ha da dirci Paolo Armelli.
Let's go!
Oggi siamo con Paolo Armelli, che è una delle due voci di Quid Queer Identities, che è un podcast che vi consigliamo di seguire, nonché giornalista per Wired. E per tanti altri posti, ovviamente.
Per tanti, troppi posti. Grazie mille per avermi invitato. Ciao a tutti.
Grazie a te per aver accettato. Paolo, io in realtà oggi vorrei chiederti delle cose relative a, ovviamente, a Eurovision, ma essendo tu una voce di Quid, quanto Eurovision ha avuto come impatto per l'Italia, per l'Europa in generale, relativamente alle questioni LGBT. Secondo te è un programma che veicola dei messaggi e lo fa in modo corretto?
Allora, guarda, secondo me la potenza dell'Eurovision Song Contest in generale è appunto il fatto di essere uno show talmente complesso, talmente variegato, ma al contempo dall'identità estremamente riconoscibile ed estremamente, no, codificata negli anni, per cui, insomma, qualcosa arriva comunque, cioè l'Eurovision anche in Italia arriva come una galassia, no, di spettacolo, di intrattenimento, ma anche di valori, di atmosfera, insomma, paneuropea, quindi arriviamo anche, no, anche se per una volta all'anno veniamo a nominare o a vedere persone che arrivano da paesi europei che di solito non ci filiamo perché non sono la Francia, la Germania, la Spagna, e quindi, insomma, no, abbiamo una visione davvero totalmente europea, almeno di questo tipo di intrattenimento. Quindi secondo me qualcosa arriva sempre. Ovvio, c'è da capire se c'è, anzi, secondo me è evidente che ci sia uno scarto tra quelli che sono i valori fondanti e portati avanti con grande anche impegno e precisione da parte dell'EBU e degli organizzatori in generale dell'Eurovision, e quello che invece si riceve nei vari paesi, e penso soprattutto all'Italia, no? Cioè l'Eurovision è uno show nato per cementare l'Unione Europea, diciamo, no, in senso lato, non come istituzione, ma come unità di popoli e di culture, e negli anni si è fatta portatrice come manifestazione di messaggi importanti e, ripeto, portati avanti con grande precisione: la pace, la collaborazione, lo scambio, no, di culture, e anche l'avanzamento dei diritti, non solo i diritti LGBTQ+, ma in generale i diritti, la parità, i migranti, cioè il fatto che comunque siamo tutti persone e individui che hanno pari dignità e pari diritti. Questo è di per sé un portato enorme che l'Eurovision cerca, no, di trasmettere. È ovvio che, insomma, secondo me sono sempre dei semi che si possono, no, gettare, e qualcosa prima o poi cresce.
Ok, beh, io prendo subito degli esempi, perché secondo me ci sono stati dei personaggi nell'arco degli anni che hanno in qualche modo, diciamo così, che hanno lasciato il segno. Uno su tutti, chiaramente, è Concita Wurst, vincitrice nel 2014, un personaggio estremamente dirompente e che è stata raccontata davvero da, non solo in Italia, ma da tutta Europa. Secondo te un personaggio di questo tipo e tutta la sua complessità sono stati raccontati in modo corretto dalla stampa italiana, o c'è stato qualche, diciamo così, strafalcione?
Allora, la risposta breve è ovviamente no. Insomma, se, però è un discorso molto complesso. Infatti io, quando appunto mi avevi accennato di questa puntata, mi ero preparato un po', avevo fatto anche mente locale, e in effetti avevo pensato a questo fatto, cioè che quando l'Eurovision ha fatto i più grandi passi avanti, no, i suoi primi e più forti passi avanti nella rappresentazione LGBTQ+, penso, non so, a Paul Oscar nel 97, o soprattutto alla vittoria di Dana International nel 98, per non parlare di Vera Serduchka, no? Con quella fantasmagoria quasi inclassificabile nel 2007, l'Italia non c'era. Erano gli anni in cui praticamente l'Italia aveva smesso di partecipare all'Eurovision, e quindi di conseguenza noi in Italia non vedevamo quello show, a parte le ultime edizioni prima del ritorno ufficiale che aveva trasmesso Gay TV, non a caso, a un certo punto, no? Quindi, insomma, questa virata molto precisa verso la rappresentazione LGBTQ+ in Italia non è mai arrivata, come dire, con la gradualità ma anche con la dirompenza che nel resto d'Europa invece ha caratterizzato. Poi noi siamo tornati e ci siamo ritrovati ovviamente di fronte a questo show così, no, già connotato da quel punto di vista, e poi sono arrivati personaggi che comunque sono stati dirompenti in ogni paese d'Europa, perché Concita Wurst, quindi anche lei un personaggio difficilmente classificabile, no? Perché lei stessa gioca anche con le definizioni che caratterizzano il suo essere, e quindi ci siamo ritrovati noi poveri italiani a dover parlare di questo fenomeno che è scoppiato, no? all'Eurovision senza averne sostanzialmente gli strumenti. Ovvio, è stata raccontata in lungo e in largo, soprattutto quando si è entrati nella sua sfera più privata, no? Più personale, però diciamo che i titoli italiani erano La draga con la barba, oppure L'uomo che si veste da donna ma ha la barba, cioè queste semplificazioni estreme. Ricordiamo che anche quando si cercava di darle un tributo, un omaggio, come l'ospitata al Festival di Sanremo, Carlo Conti sul palco la chiama Tom, no? E quindi c'è questa cosa che è sempre un po' difficile capire quanto ci sia un impegno genuino e quanto invece poi veramente ci si scontra rispetto all'incapacità di gestire e di digerire certi fenomeni che appunto nel resto d'Europa sono ormai consolidati, e noi ci ritroviamo perché in generale abbiamo meno strumenti a raccontarli in modo approssimativo.
Questo mi porta insomma un po' anche a dire forse perché in Italia non ci sono, quantomeno nel mondo dello spettacolo, così tanti personaggi di questo tipo, insomma non c'è una rappresentazione così inclusiva, o quando c'è non viene fatta sempre in modo corretto, ecco. Quindi insomma non mi stupisco più di tanto.
Sì, questo è sicuramente vero. Pensiamo anche alla difficoltà, che forse non è stata palesata abbastanza, che si ha nella formazione dei presentatori, no? Della nostra edizione italiana che avverrà a Torino, perché effettivamente cercare di dare una rappresentazione della diversità anche nel quartetto di conduttori, mentre in altri paesi è più facile, da noi insomma forse bisogna pescare, diciamo, all'estero, tra virgolette, non sbilanciamoci, perché tanto sono tutti rumors, ma insomma si fa fatica, c'è ancora una rappresentazione molto approssimativa, molto limitata, perché poi ci perdiamo nelle mille polemiche, no? Basta pensare anche adesso a tutto quello che è successo con Drusilla Fuera a Sanremo, cioè c'è sempre l'esigenza di spettacolarizzare, di dare dei titoli, no, a chiappa clic o comunque che attirino l'attenzione, però poi quello che davvero si deve raccontare rimane lì abbozzato, un po' sghembo, con sempre parole buttate lì a caso. Diciamo che in Italia abbiamo un grande problema, però secondo me, ripeto, l'Eurovision è una grande palestra, è una palestra di comprensione del mondo, della diversità del mondo. Io ricordo sempre con piacere il fatto che, ad esempio, quando si dovette riportare l'Eurovision in Italia, no? E pensare a chi poteva insomma traghettare l'Italia di nuovo nell'Eurovision, si scelse Raffaella Carrà, che appunto non appartiene alla comunità LGBTQ+, però è sicuramente un'icona gay, e rappresentava proprio quel punto di unione tra l'intrattenimento nazionale popolare mainstream e comunque la coscienza che uno show come l'Eurovision è destinato anche a una comunità ben connotata come quella LGBTQ+. Cioè è ovvio che l'Eurovision non è solo uno show per gay, lesbiche, persone transgender, eccetera, ma è uno show che grazie a questa comunità, grazie a queste persone, ha avuto un grande successo negli anni, no? Quindi, insomma, bisogna sempre considerarla questa cosa.
Beh, a questo punto non ci resta che aspettare di vedere quello che succederà a Torino, se anche quello sarà uno spazio inclusivo o meno. Io intanto ti ringrazio per lo spazio che ci hai dedicato e ovviamente ricordiamo a tutti di seguirti su Quid e insomma, e questo è quanto. Grazie mille.
Grazie mille a voi per lo spazio e per il lavoro che fate, perché appunto chi crede in Eurovision, insomma, ci dedica molto tempo e molte energie, quindi è bello seguirvi. Grazie, alla prossima.
Ciao.
Ciao, ciao.
Beh, questo intervento molto preciso, ovviamente, come sempre, consiglio ovviamente di recuperare le altre puntate di Quid, perché lì trovate molti più spunti su altre tematiche collegate alla comunità LGBT+. Plus, e questo mi permette di collegarmi a un'altra questione inerente alla comunità LGBT Plus, l'Eurovision, guardando nello specifico a un paese preciso che è quello ungherese, l'Ungheria. Come ben sapete, l'Ungheria si è ritirato formalmente un po' di nascosto perché bello questo concorso, ma troppo...
Ok!
Ma quindi, insomma... Tu quello che stai dicendo è che alcuni paesi, tra cui l'Ungheria, hanno deciso di ritirarsi perché non si riconoscono più nei valori che Eurovision porta avanti.
Esatto, questo permette di fare un bel parallelismo con l'attualità, perché da un lato l'Ungheria non solo non accetta questi valori di inclusività, di accettazione dell'identità delle persone che compongono una certa comunità, ma al tempo stesso ripudia l'idea di creare un popolo europeo, quindi con le proprie caratteristiche, però che si vede identificare in una certa istituzione sovranazionale o comunque una cultura che unisce un insieme di altre culture. E questo risulta molto interessante perché appunto l'Eurovision è un po' un'espressione di questo tipo di concetti, quindi il fatto di ritirarsi dall'Eurovision dà un messaggio importante anche a livello politico, quindi è bello vedere soprattutto l'evoluzione che l'Ungheria ha avuto in questo concorso, perché è lo stesso paese che giusto qualche anno fa aveva canzoni che davano un altro tipo di messaggio e riusciva a promuovere alcune tematiche anche delicate come la violenza domestica o ad esempio abbiamo avuto anche la discriminazione delle persone appartenenti alla comunità romani. Sicuramente interessante come caso vedere che qualche anno fa c'era un rappresentante appartenente a questa comunità, invece adesso c'è questo ripudio verso questo concorso.
E non è l'unico paese in realtà, perché se andiamo a prendere degli altri esempi, a me viene in mente la Turchia. La Turchia è un paese che addirittura si è permessa il lusso di vincere nel 2003, ospitare la casa propria di Istanbul nel 2004 e poi di botto ha deciso di non partecipare più. C'è un problema con i valori che porta avanti? Probabilmente sì, perché contestualmente in quegli anni in cui comunque la Turchia andava molto forte, promuoveva ad esempio l'immagine di donne indipendenti, sensuali, che esattamente non sono, come dire, in linea con una visione religiosa molto, diciamo così, ortodossa, ecco. Ma allo stesso tempo la Turchia ha deciso anche di chiudere definitivamente le porte all'Europa, all'Unione Europea, e di non più essere in trattativa per un ingresso, e quindi probabilmente questo abbandono dell'Eurovision Song Contest coincide anche con una volontà precisa a livello nazionale di tagliare i ponti con l'Europa.
E questo dell'integrazione mi permette di agganciarmi a un'altra questione legata sempre a un'area dell'Europa, ovvero i paesi dei Balcani, che in questo momento non vengono fatti aderire per questioni anche legate di carattere economico. Sappiamo, o almeno dovremmo saperlo bene o male abbastanza tutti, che c'è questo dibattito sull'Europa a due velocità, quindi l'Europa dell'Occidente che dovrebbe andare ad un altro ritmo rispetto a quella orientale, perché ci sono diverse caratteristiche anche strutturali e questioni di questo tipo su cui non andrò adesso a dibattere, però ci sono i paesi che dei Balcani ovviamente che subiscono questo tipo di dibattito perché non vengono fatti accedere, e in particolare il Montenegro già nel lontano 2012 era lì a prendere in qualche modo in giro l'Unione Europea e le istituzioni, perché c'è la canzone Euroneuro, che magari ne sentiamo un pezzo adesso.
Euroneuro, don't be dogmatic, bureaucratic, you need to become pragmatic, to stop change climatic, automatic, need contribution from the institution, to find solution for pollution, to save the children of the evolution.
Questo questa canzone che prendeva per l'appunto in giro le politiche di austerità che l'Europa occidentale stava applicando nei confronti di paesi come la Grecia in quel periodo. Questo era il contesto specifico, però in generale il messaggio comunque era di...
Esatto, sì, smontava un po' quello che sono i luoghi comuni delle istituzioni europee, la burocrazia, le lungaggini, insomma, l'arrivare a non concludere nulla. Quindi sì, possiamo dire tranquillamente che volevano colpire nel segno e stranamente, nonostante Eurovision non sia un contest politico, in qualche modo questa canzone è passata tra le maglie della censura di Eurovision e l'abbiamo potuta ascoltare lo stesso, forse perché chi la stava ascoltando non capiva esattamente che era chiamato in causa. Per me però c'è un altro punto qua, parlando di Balcani, per me c'è un paese che rimane per mille ragioni una ferita aperta, ed è la Bosnia-Erzegovina, perché non partecipa ormai da qualche anno, non perché non voglia partecipare, lì è un discorso diverso, mentre abbiamo l'Ungheria e la Turchia che hanno fatto una scelta politica ben precisa di dire io in questo baraccone non voglio entrarci, la Bosnia lo farebbe anche molto volentieri, ma non ha i mezzi economici per farlo, cioè la televisione è piena di debiti fino al collo, non hanno evidentemente sponsor nazionali che insomma che possano rimpinguare le casse e quindi si trovano ogni anno nella situazione di dire io quest'anno salto.
Questo secondo me è un messaggio molto forte che si sta mandando, perché se da un lato abbiamo ad esempio l'Australia che non c'entra molto nemmeno con l'identità europea, perché sì, agli australiani piace, sì vabbè, molti ovviamente degli australiani in realtà sono di origine europea, grazie.
Esatto.
Però non è che siano poi strettamente collegati a noi, cioè nel senso ci sono dei legami, però grazie, se guardiamo quello abbiamo dei legami anche con gli Stati Uniti e non credo che l'idea di vederli all'Eurovision.
Attenzione che lì non si può mai sapere.
Quest'anno secondo me qualche piedino lo metteranno dentro, viste sì, le date.
Esatto, però quello è un altro discorso e magari ne parleremo più avanti.
Esatto, comunque il fatto di far entrare comunque qualcuno che è lontano anche geograficamente, culturalmente è sì presente però non tantissimo, mentre in casa abbiamo praticamente Bosnia che è lì in mezzo a paesi che sta partecipando, il messaggio che si sta dando ovviamente non è molto bello. Se hai soldi vieni, se non hai soldi statene a casa.
Ma il concetto di solidarietà è un po' quello che secondo me manca in tutto questo discorso, perché noi abbiamo detto uno dei messaggi principali che viene veicolato da Eurovision è la fratellanza, l'unione di intenti, vogliamoci bene, poi però nessuno tra i paesi che fa parte dell'IBU ha mai pensato di dire l'organizzazione dia questi 100 euro, adesso dico in maniera figurata, questi 100 euro alla Bosnia e faccia in modo che partecipino, aiutiamoli noi in maniera economica, finanziamoli in modo che possano partecipare. Quindi in realtà l'egoismo in questo caso prevale, si dice se c'hai soldi partecipi, se non ce li hai statene a casa tua.
Sì, in realtà penso che il messaggio si colga già dal fatto che, ok, voi siete i 6 che pagate di più, va bene, allora entrate dritti in finale, mentre gli altri si devono fare le semifinali. Quindi già da lì si capisce sempre nel concetto due velocità, chi paga di più ci prendiamo il diritto di avere. Ok, c'è anche la questione di ascolti, però il messaggio che arriva di fondo è noi stiamo pagando, allora...
Sì, andiamo. Diciamo che ovviamente... Tutto questo gioco è andato un po' a perdersi con l'arrivo degli sponsor che chiaramente dicono io ci butto un sacco di soldi, metto anche il mio logo più grande di Eurovision, Moroccan Oil, parliamo di te, e quindi ovviamente loro si augurano di avere l'audience più alto possibile per poter promuovere i loro prodotti e quindi i Big Five sono quelli col mercato obiettivamente più grande, quindi escluderli dalla finale vuol dire azzopparsi una grossa fetta di mercato. È tutto molto disputable perché si potrebbe anche dire, la Russia perché non fa parte dei Big Five, ma di questa cosa ne abbiamo già parlato l'anno scorso in una puntata sui Big Five che potete andare a recuperarvi qui sotto.
La musichetta del product placement.
Esatto.
Però ovviamente questo tipo di atteggiamento ha una conseguenza diretta, ovvero che alcuni paesi un po' si disaffezionano al processo, da un lato quello dell'integrazione, se parliamo a livello politico, mentre quello dell'Eurovision di partecipare letteralmente a questo concorso, perché se abbiamo avuto la fase dei paesi dell'est di grande entusiasmo verso l'integrazione, grande entusiasmo verso comparsa l'Eurovision, nei primi 2000, il massimo, l'apice di questa cosa. Adesso sembra che stiamo un po' assistendo alla decadenza di entrambe le cose.
Sì, forse anche è dovuto al fatto che le generazioni che in quegli anni, negli anni 2000, guardavano Eurovision e provavano questo grosso spirito di orgoglio nazionale, lentamente sono andate un po' a scemare. Cioè, faccio degli esempi molto classici. Noi abbiamo avuto nei primi anni 2000 paesi che sistematicamente arrivavano nella top 10 perché, lo diciamo, ne faccio parte anch'io di questa comunità, gli emigrati ogni anno si sintonizzavano e votavano veramente a ripetizione perché potevano votare il proprio paese dall'estero. Questa cosa però mano a mano è andata a scendere, quindi questo voto in blocco delle comunità straniere sì, c'è ancora, ma non è più così preponderante come una volta. Cioè, se noi pensiamo al nostro ritorno ad Eurovision nel 2011, è stato molto semplice andare a verificare quali sono stati i paesi più televotati ed erano, guarda caso, l'Albania, l'Ucraina, la Moldavia e la Romania, cioè le quattro comunità straniere europee più popolose in Italia che si sono sintonizzate e hanno votato. Questa cosa, abbiamo detto, con gli anni è andata lentamente a scendere e si è un po', diciamo così, riposizionata rispetto al televoto dei paesi, diciamo così, dei paesi dell'Ovest, dove le comunità nazionali non sono così preponderanti, cioè la comunità italiana all'estero non vota in blocco, non si mobilita per far vincere l'Italia ogni anno, come invece poteva succedere per altre nazioni, ecco.
Sì, credo che questo capitasse molto perché c'era quella voglia di riscatto da queste popolazioni, perché ovviamente si sentivano inferiori, cioè almeno io l'ho visto da parte di una, essendo parte di questa comunità, di una di queste comunità, ovviamente ho visto questo impegno a volersi riscattare, perché se a livello dell'integrazione alla fine ti hanno aperto le porte nel 2007 e all'area Schengen non sei ancora dentro nonostante siano passati anni e anni, grazie Francia anche in questo caso, chi vuole cogliere colga, e quindi essere bloccato da quel punto di vista poi ti porta invece a volere dei successi dove li puoi raggiungere. Se il successo è lontano, solo un televoto che costa 50 centesimi, beh, allora io ci provo a farla arrivare in alto, poi se non funziona, va bene. E comunque, collegandomi alle nuove generazioni, stiamo mancando un fattore importante, Claudio, e tu che sei lì nel cuore dell'Europa, non me ne stai parlando, cioè conosci un sacco di gente da tutti i paesi e non mi stai citando qual è la reazione dell'essere europeo nel vedere Eurovision insieme ad altri europei.
Beh, certamente, a me è capitato un paio di volte di trovarmi con amici a vedere la finale dell'Eurovision Song Contest, un gruppo di una decina di persone di 10 paesi diversi. Devo dire che questa cosa effettivamente è molto interessante, perché la prima cosa che si riesce a riconoscere è che tutte queste 10 persone di vari paesi conoscono in qualche maniera Eurovision. È un programma televisivo conosciuto da tutti. Un effetto che solamente le serie TV americane nel corso degli anni sono riuscite ad avere. Quindi è probabilmente l'unica produzione europea davvero così trasversale per tutti i paesi. Quindi questo sicuramente incide. Poi è vero, c'è anche questo spirito un po' goliardico del dire voglio vedere la mia nazione vincere, ma è anche vero che, almeno nella mia esperienza personale, non è neanche quello. In realtà è più il divertimento di vedere nazioni diverse, paesi che apparentemente per noi sono lontanissimi, come, che ne so, l'Azerbaigian, che è lontano da Padova, ricordiamolo. Sì, quindi insomma, questa cosa è molto interessante perché fa capire che in realtà è un modo come un altro per stare insieme e davvero celebrare le differenze e sentirsi comunque parte di una cosa comune pur rispettando la propria identità o anche celebrando quella degli altri, perché il più delle volte capita che la canzone preferita non sia quella del proprio paese. Almeno parlo per me, molto spesso capita che non sia la canzone italiana, ecco.
Torniamo alla nostra Unite Europe. E noi che siamo figli della generazione Erasmus sappiamo quanto l'Europa in realtà sia a due passi. Penso che molti di voi magari hanno questi racconti su Eurovision visti insieme ad un sacco di Erasmus a bere birra e a litigare a fine concorso.
Non erano pizza e sambuca?
Esatto, hai ragione, pizza e sambuca. Però a proposito di pizza e sambuca e racconti, io vi direi di dirci i vostri racconti sull'Europa Unita e basta che ce lo scriviate su Buonasera Eurovision usando l'hashtag o taggandoci direttamente su Twitter, oppure potete anche seguirci su Instagram a Buonasera Eurovision e Pizza e Sambuca, perché appunto potete anche raccontarcelo al nostro gruppo Telegram. Da oggi abbiamo attivato anche le reaction, quindi potete aggiungere le reaction ai messaggi, così siamo anche più boomer friendly. E per il nostro sponsor Claudio,
beh, ovviamente potete leggere tante cose interessanti su eurovisionin.com. Avremo anche una, insomma, diciamo così, un'espansione rispetto all'intervista che abbiamo fatto con Paolo Armelli in questa puntata, quindi ci ha raccontato tante altre cose che troverete lì. Ovviamente Eurovisionin lo trovate anche su Instagram, lo trovate anche su Telegram con un canale dedicato, lo trovate su Facebook e ovviamente anche su Twitter come Eschita News, e direi che insomma le nostre coordinate più o meno ce le hanno tutte, giusto?
Esatto, ma visto che state già ascoltando, avete già aperto l'applicazione dovunque voi ci stiate ascoltando e ormai le stelline le potete dare da dovunque, anche su alla cassa del supermercato, beh, direi di prendere la vostra bellissima applicazione, andare sul profilo e mettere le 5 stelline, o anche 4, va bene, basta che ne mettiate 4 o 5.
Esatto, anche noi in cambio noi vi mandiamo i baci stellari.
Esatto, per posta, vi arriverà per posta un bacio stellare.
Beh, Andrei, cerchiamo di insomma chiudere un po' il discorso di oggi e direi che insomma non ci resta che aspettare Torino e capire se anche la RAI, anche in questa edizione, questo spirito comunitario verrà celebrato e insomma saremo ancora a parlare di differenze, ma in modo positivo.
Esatto, oppure sentiremo solo The Sound of Beauty.
Ma che poi, scusa, che suono ha la bellezza? Lo scopriremo a maggio. Dai, in ogni caso ci risentiamo tra una settimana, perché abbiamo deciso che siamo dei pazzi e seguiremo le selezioni nazionali. E tra una settimana esatta avremo il tanto agognato rappresentante spagnolo. Quindi, tra una settimana, hasta luego.
Hasta luego, viva la ganadora! Tu che cosa ne pensi? Seconda, terza, via.
Ciac.
La. Ammazza, stiamo andando come dei treni.
Come i treni, puntata di un quarto d'ora.
Aspetta che bevo un attimo, perché questo intervento mi ha seccato la bocca. Ci sono. The Sound of Beauty.
Scusa, mi fa troppo ridere sta roba.
Ma poi che suono ha la bellezza? Vabbè, non so.
Ma questo potrebbe...
Beh, che dire.
Allora.
È tutto per oggi.
Vi auguriamo buonanotte.
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 Buonasera.
Eurovision.